Ma io pensavo
che... Ci siamo, padre.
Eccoci. Domenica prossima è la festa solenne della Santissima Trinità. Vi ricordo i testi. La prima lettura è tratta dal libro dell'Esodo, nel capitolo 34, dal versetto 4 al versetto 9. Il lezionario salta un versetto, ma ci interessa poco. La seconda lettura è tratta dalla seconda lettera di Paolo ai Corinzi, nel capitolo 13. Sono gli ultimi versetti della lettera, versetti da 11 a 13. Il salmo per la preghiera responsoriale, in realtà, questa prossima festa della Trinità, non è un salmo, ma è il cantico che leggiamo nel libro di Daniele, nel capitolo 3. In realtà sono pochi versetti, quattro versetti in tutto, del grande cantico che si sviluppa nel capitolo 3 del libro di Daniele. E che non manca mai nella preghiera delle lodi ogni domenica mattina. Noi questa sera comunque avremo a che fare con il Salmo 24. Abbiamo letto il Salmo 23 la settimana scorsa, dunque il Salmo 24 questa sera. E il brano evangelico è tratto dal Vangelo secondo Giovanni, nel capitolo 3, dal versetto 16 al versetto 18. Che adesso rileggeremo. Mentre ormai il calendario liturgico ha ritrovato il ritmo del tempo ordinario, in questo primo periodo dopo la Pentecoste, che chiude i 50 giorni del tempo pasquale, nel corso di queste giornate e settimane dopo Pentecoste, la Chiesa celebra alcune feste che costituiscono, per così dire, uno strascico della Pentecoste. Si tratta della domenica dedicata alla Santissima Trinità, che è questa prossima domenica, e poi della festa del Corpus Domini, giovedì della settimana successiva, festa che noi poi celebriamo di domenica, e quindi la festa del Sacro Cuore, il venerdì ancora della settimana successiva. Trinità, Corpus Domini, Sacro Cuore. Ci troviamo nel tempo ordinario ormai, ma è sempre l'effusione dello Spirito Santo che produce i suoi frutti di salvezza. D'altra parte è proprio vero che tutta la vita cristiana è vita pasquale, così come è vero che sempre e incessantemente la Chiesa si viene edificando in virtù della forza viva dello Spirito Santo. Ogni domenica è Pasqua ed è Pentecoste, anzi, ogni evento della nostra vita che è chiamato a compiersi nella carità segna e scandisce il tempo della Pasqua e della Pentecoste per noi. La festa della Santissima Trinità poi fa davvero tutt'uno con la Pentecoste, ne costituisce in un certo modo il risvolto interiore, segreto, si spalanca per noi la vita profonda di Dio, l'effusione dello Spirito su di noi, sulla Chiesa, sul mondo, ci conferisce lo slancio necessario per affacciarci alla vista della misteriosa intimità divina, per entrare in essa e scoprire che siamo finalmente a casa, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Leggiamo nel libro dell'Esodo i versetti che vi citavo, nel capitolo 34. Silvia, puoi leggere.
Mosè tagliò due tavole di pietra come le prime. Si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai come il Signore gli aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano. Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui proclamando: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di grazia e di fedeltà, che conserva il suo favore per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato, ma non lascia senza punizione, che castiga la colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, mio Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato, fa di noi la tua eredità.
Ecco, grazie. Questo avviene dopo l'episodio del vitello d'oro. Leggiamo senz'altro il brano evangelico, sono poche righe. Leggiamo nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 3, dal versetto 16 al versetto 18. Pier Francesco, leggi.
Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio.
Ecco, tutto qua. Ritroveremo questo brano evangelico successivamente, per adesso prendiamo in considerazione il Salmo 24, da qualche settimana siamo alla scuola del Messia, come ricordate in base alla lettura dei salmi che precedono, e che e su cui adesso non ritorno in dettaglio, Messia che è testimone e annunciatore dell'opera del Signore in noi. Questo è il richiamo che ci aiuta comunque adesso a riprendere il cammino. Alla fine del Salmo 22, Dio mio perché mi hai abbandonato, il Salmo che leggevamo un paio di settimane addietro. Grande salmo di lamento, di supplica e canto di vittoria. Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, la preghiera di Gesù ormai moribondo appeso alla croce, e come i discepoli hanno poi constatato trovare nel salmo una chiave interpretativa straordinariamente efficace di quell'evento di cui sono stati spettatori e rispetto al quale sono anche preso le distanze. Tutti i discepoli si allontanano e tradiscono, come sappiamo, eppure ecco, annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, e il salmo si conclude con quel grido: ecco l'opera del Signore, l'opera del Signore in noi, è Lui, il Messia, che è testimone di questa novità che attraverso di Lui riguarda noi. E il Salmo 23 che leggevamo la settimana scorsa ci ha coinvolti nella vicenda di uno tra di noi, uno come noi, uno di noi, che ha raccontato come è avvenuto che egli ha conosciuto il pastore, il padrone di casa che si è preso cura di lui, attraverso le immagini della vita pastorale, l'immagine della vita domestica che il Salmo illustra, e questo soggetto che ci rappresenta tutti, che ha imparato a conoscere il Signore, ha imparato a conoscere come l'opera del Signore si è manifestata, e ha imparato a dire, ricordate, tu con me. quella affermazione che costituisce il perno attorno a cui ruota la composizione del Salmo 23, tu con me. Adesso sono a casa, afferma l'orante che ci rappresenta tutti e che ha lasciato a noi la testimonianza così essenziale ma anche così sincera e così coinvolgente attraverso il Salmo 23. E adesso sono a casa, ricordate, una mensa, una casa in cui è entrato ed ecco, ci siamo. E il Salmo 23 si concludeva con quell'accenno alla casa del Signore che adesso funge da punto di partenza per il Salmo 24 che leggiamo questa sera. Ecco come avviene che io stia cambiando in me stesso. E a partire da quell'affermazione, tu con me, dunque chi divento io dal momento che tu sei con me? Chi divento? Chi sono veramente? Come sto cambiando? E come sto registrando questo cambiamento in me stesso? Ma tu, chi sei veramente? Vedete, Salmo 23 ci ha trasmesso la testimonianza di una relazione che è stata vissuta nel suo valore primario, indiscutibile la sincerità, l'autenticità della testimonianza che ci è stata offerta. Si è trovato dinanzi a una mensa, si è trovato accolto in una casa, partecipe di una famiglia, ma tu chi sei veramente? Ed ecco il nostro Salmo. Stando al linguaggio degli studiosi, è uno di quei canti che celebrano la regalità del Signore. In realtà qui adesso, indipendentemente dal riferimento a categorie che colgono le diverse caratteristiche dei generi letterari a cui sono ricondotti i salmi, abbiamo a che fare con un canto che ci trasmette, e adesso ce ne renderemo conto, l'esperienza profonda di un orante che condivide l'esperienza del pellegrinaggio verso il luogo santo, esperienza che fu di molti, di tantissimi in passato così come ancora oggi, una situazione che già abbiamo incontrato e illustrato in altre occasioni. I pellegrini che accorrono verso Gerusalemme si accostano al santuario e sono in sosta sulla soglia che bisogna attraversare perché vengono opportunamente catechizzati affinché la loro partecipazione poi agli eventi liturgici che si svolgeranno all'interno del recinto sia consapevole e dunque educata in modo corrispondente al contesto solenne nel quale il pellegrinaggio si conclude. Fatto sta che il nostro Salmo si apre con una intestazione che, stando al testo masorettico, ossia al testo ebraico, suona così, come leggiamo anche nelle nostre Bibbie, di Davide Salmo. Vedete che nella traduzione in greco c'è un'aggiunta, tismias sabbaton, che in latino diventa prima sabati, per il primo giorno della settimana. Per il primo giorno della settimana. E questa presenza nella traduzione in greco di questa indicazione temporale non è affatto trascurabile. perché il primo giorno della settimana è il primo giorno della creazione, è il giorno in cui fu la luce, e la luce distinta dalle tenebre, è la prima opera di distinzione, ed è nel contesto di questa primaria distinzione tra la luce e la tenebra, nel contesto della luce, che si inseriscono tutte le altre opere del creatore che si sviluppano progressivamente nel corso dei giorni successivi. Il primo giorno della creazione, che poi nella pienezza dei tempi coincide con il giorno del Signore vivente, il giorno del risorto, il giorno in cui si manifesta la vittoria definitiva di colui che è primogenito della nuova creazione. È il primo giorno della creazione ed è il giorno che segna l'evento della nuova creazione, perché il primogenito dei morti, come poi dice Paolo nella lettera ai Colossesi, è vivente, vittorioso, glorioso. Fatto sta che teniamo conto di questa indicazione che i traduttori in greco hanno colto in base a motivazioni di ordine teologico, pastorale, spirituale, che aiutano poi la lettura nella quale siamo impegnati noi, che siamo già eredi di tutti i frutti derivati dall'evento che ha portato a compimento tutta la storia della salvezza. Ma già nella traduzione in greco l'annuncio ha una novità che si viene configurando come il principio di una nuova creazione. Fatto sta, vi dicevo, che il Salmo si divide in tre strofe, che sono tre momenti di una vicenda personale che risponde a quegli interrogativi a cui accennavo poco prima, avendo già acquisito il contributo così prezioso che l'orante del Salmo 23 ci ha trasmesso, in quale casa sono entrato, ma io chi sono diventato e come sto cambiando, e tu, quel tu con me, tu, chi sei veramente? Quel tu che nel Salmo 23 è stato descritto in primo luogo come pastore, secondo luogo come un padrone di casa, ospitale. Adesso il Salmo 24 ci aiuta a accompagnare l'orante, che è sempre quello ma che è un altro ed è sempre come ciascuno di noi, in un percorso di discernimento che si fa più intenso, più profondo. D'altronde la prospettiva di crescita è una prospettiva inesauribile, non si arriva mai alla pienezza, siamo sempre pellegrini, sempre viandanti, e d'altra parte siamo appena al Salmo 24, figuratevi arrivare al Salmo 150. E ogni volta è così, ogni 5 anni più o meno è sempre così. Ecco che è sempre necessario renderci conto di come siamo appena alle prese con qualche passo in un cammino che costantemente ci pone dinanzi a delle sorprese originalissime, a delle scoperte che ci entusiasmano per un verso, ma anche ci tengono sotto pressione e ci impegnano urgentemente per altro verso. Ed ecco, tre strofe, vi dicevo. La prima strofa è nei versetti 1 e 2, un giro d'orizzonte, adesso leggiamo. La seconda strofa dal versetto 3 al versetto 6, la situazione nella quale si trova il nostro orante su una soglia. È entrato in una casa, ma si rende conto di essere chiamato a rendersi conto di che cosa vuol dire entrare in quella casa, esserci entrato, ma non solo come un dato di ordine empirico, ma come un dato di ordine interiore che esprime davvero la consapevolezza dell'ingresso avvenuto. E dunque, dove sono entrato e dove sto entrando? Seconda strofa. E la terza strofa dal versetto 7 al versetto 10, una strofa che apre dinanzi a noi adesso e illumina uno scenario straordinariamente ampio, davvero rivelazione di una novità di cui è protagonista il Dio vivente. Ma vediamo meglio. Prima strofa, due versetti. Del Signore la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti, e Lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilita. Ecco, il Salmo, come vi dicevo, nella traduzione in greco ha una intestazione che dice il primo giorno della creazione. Il Salmo adesso si apre con la testimonianza di un orante che si guarda attorno, entrato in quella casa in realtà si sta rendendo conto di essere alle prese con l'ampiezza, la complessità del creato che è immerso nella luce. È il primo giorno della creazione. È davvero una scoperta entusiasmante. La terra è quello che contiene, una pienezza che dà valore alla presenza di ogni singola creatura, che contribuisce alla configurazione di uno scenario immenso e quanto mai articolato. C'è l'universo con tutti i suoi abitanti e tutta la creazione al servizio della vita e la creazione che è resa stabile in rapporto a forze sotterranee che qui vengono rappresentate attraverso un'immagine che è ricorrente anche altrove, di acque che vorrebbero irrompere, correnti impetuose che vorrebbero travolgere, ma che sono puntualmente e rigorosamente dominate. Ed ecco la consapevolezza di essere creatura nel creato, di essere creatura inserita in questo immenso disegno che nel primo giorno della creazione è tutto contenuto attraverso lo splendore della luce, prima creatura, il contenitore per eccellenza di ogni altra creatura. Tutte le creature esistono nella luce, che non è prima creatura soltanto in ordine cronologico o in ordine di importanza o in un ordine numerico di qualche tipo. È prima creatura nel senso che tutte le creature sono interne alla luce, sono nella luce, sono collocate nella luce. E qui vedete essere entrato in quella casa di cui ci parlava il Salmo 23 per il nostro orante significa adesso guardarsi attorno e essersi reso conto di essere entrato nel mondo, di essere collocato all'interno di questa immensità dove tutte le creature sono coinvolte in un disegno che è funzionale alla vita ed è costante rivelazione la presenza del creato e le misure del creato e la complessità del creato e la varietà delle creature e il valore di ogni singola creatura in quanto è portatrice di quel dono che la luce esalta, la luce che serve a identificare ogni creatura in quanto è depositaria di un dono che è funzionale al disegno universale e d'altra parte è prerogativa inconfondibile di quella particolare presenza, insostituibile, preziosa, dotata di una affascinante bellezza ogni creatura, così come ogni creatura splende nella luce sotto lo sguardo del creatore, del Signore è la terra, sotto lo sguardo del creatore, del Signore è la terra e quanto contiene. Ricordate che nell'antico racconto della creazione, primo giorno della settimana, tutto avviene nel soffio dello spirito creatore, Genesi capitolo primo. Ed è lo spirito creatore che conferisce una armonia commovente per il nostro orante, che adesso sta scoprendo cosa vuol dire per lui essere creatura nel mondo, nel contesto di un disegno, questa armonia, come dire, prodotta dalla penetrazione continua, capillare, coinvolgente del soffio creatore di Dio, una articolazione dell'insieme che paradossalmente dimostra la gratuità di tutto quello che esiste, di tutto quello che avviene, e una gratuità che pure è prerogativa di una stabilità, di una coerenza, di una armonia, come vi dicevo, che valorizza ogni particolare in funzione di un disegno unitario. È la luce che avvampa, è la creazione che il nostro orante sta contemplando come, stando all'immagine che poi ricorre nel secondo racconto della creazione, come il giardino della vita. Nel primo racconto della creazione, ricordate, tutto avviene nei sette giorni. Il secondo racconto, capitolo 2, il giardino della vita. Il giardino della vita. E il nostro orante è passato attraverso quel periodo di discernimento. Il Salmo 23 in qualche modo ha accompagnato lo svolgimento di una vita intera, ha imparato a conoscere, ha imparato a rendersi conto che cosa è avvenuto, ed ecco la consapevolezza interiore di essere creatura in un contesto che è quello che per certi versi ha costituito il quadro di riferimento all'interno del quale si è svolta la sua esistenza, ma è come se davvero tutto fosse nuovo, e non solo è come se davvero tutto fosse, ma è veramente nuovo, tutto, è veramente una nuova creazione, è il giardino della vita. Vedete, il Messia dice: questa è l'opera del Signore. In me, e in me cosa è avvenuto? E uno ha raccontato, e adesso vedete, lo troviamo commosso, sorpreso, in certo modo incantato, per altri versi, certo, anche preoccupato. Perché? Perché in realtà il nostro orante è ancora un viandante, è ancora un pellegrino, è ancora alle prese con le vicende della nostra storia umana, è ancora alle prese con l'esperienza di tutti i limiti di un vissuto che è condizionato da limiti, con precisi confini di tempo e di spazio. E qui la seconda strofa, vedete, del nostro Salmo, dal versetto 3 al versetto 6, chi salirà il monte del Signore? Un interrogativo che subito ci costringe a sintonizzarci con un imbarazzo interiore che evidentemente ha assalito il nostro amico. Alle prese con una salita, ma per presentarsi dinanzi al Signore, nel contesto di quella vicenda che l'ha condotto a riconoscersi come creatura, il valore preziosissimo di una creatura che è chiamata a rapporti di comunione innumerevoli sulla scena del mondo, creato dal Dio vivente, ed ecco io alla presenza del Signore. E chi può farsi avanti? Ecco, la realtà di un pellegrino che si trova sulla soglia, e sulla soglia di quella che è la sua vocazione, la sua vocazione alla vita, e d'altra parte, senza minimamente contraddire il valore di quella presa di coscienza di quel che significa essere creatura nel contesto della creazione, e di come è avvenuta una trasformazione che lo ha reso capace di guardarsi attorno e di registrare quell'incanto pieno di ammirazione di cui sappiamo, ma quale trasformazione? E il nostro orante avverte un'imbarazzante contraddizione in lui rispetto a quella novità straordinaria di cui si è reso conto e i dati oggettivi del suo vissuto. Chi salirà il monte del... chi starà nel suo luogo santo? Già. Chi è in grado di presentarsi? E il nostro orante avverte invece la impresentabilità del suo vissuto, per quelli che sono i dati oggettivi della sua vicenda personale, del suo modo di stare al mondo, delle sue relazioni, sempre in certo modo ambigue, incerte, compromesse, d'altra parte quella prospettiva che ha affrontato rendendosi conto di come il tu della sua vita è protagonista di una creazione nuova che trasforma il tutto del suo modo d'essere al mondo, e ancora le sue resistenze, ancora i suoi ritardi, ancora l'esperienza penosa della sua impresentabilità. Ed ecco, la strofa prosegue. Chi? Chiedeva il versetto 3, e adesso una risposta a quella domanda. Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi, la mia Bibbia dice, chi non pronuncia menzogna, chi non giura a danno del suo prossimo. Dunque, per dirla in maniera molto sbrigativa, l'innocente può farsi avanti, l'innocente, già. È un'innocenza che passa attraverso la ristrutturazione totale del vissuto. Qui sono i riferimenti essenziali della persona umana nel suo rapporto con il mondo, e d'altra parte le relazioni stanno le relazioni che danno forma alla vita stanno qui sintetizzate, e così che non se ne può fare a meno, e ce n'è bisogno: le mani, poi il cuore, poi lì dove parla di un fiato. Lui alla lettera dice chi non eleva, chi non produce il fiato per la vanità, la menzogna, e chi non giura danno del suo prossimo. Qui c'è di mezzo l'uso del fiato, l'uso della lingua, l'uso della parola, l'uso della bocca, l'uso del volto. Il volto, ecco, è la persona umana nell'antropologia biblica sintetizzata sempre con diverse possibilità di articolazione, ma nei tre elementi fondamentali: la mano, il cuore, il volto. Ed ecco l'innocente che è in grado di presentarsi, lui, l'innocente, ma lui, e il nostro orante che avverte in maniera che si fa adesso un po' più drammatica, forse sempre più drammatica, forse tristemente drammatica, la distanza che dal suo per il suo modo d'essere è incolmabile tra quell'innocente e i dati oggettivi del suo vissuto. Ma chi? D'altra parte non c'è dubbio, è l'innocente nelle mani, nel cuore, nel volto, nel modo di gestire le relazioni a partire dall'intimo, nelle modalità espressive, comunicative, nelle azioni. Dunque l'innocente, adesso aggiunge il versetto 5, otterrà benedizione dal Signore, capterà la benedizione del Signore, giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto. Qui la mia Bibbia dice Dio di Giacobbe, bisognerebbe togliere questo Dio di Giacobbe e il tuo volto, mettere due punti, è Giacobbe. Beh, vedete, sulla soglia di quel mondo nuovo, di quella creazione nuova, di quel giardino di cui pure ha avvertito intensamente, intimamente la bellezza, ha sentito di essere chiamato a partecipare di quella bellezza, è la sua vocazione alla vita, e d'altra parte l'interrogativo che ritorna incalzante esigente, ma chi sono veramente io e quale innocenza è la mia e anche in quale mondo vivo io e quale via di conversione, perché i versetti 5 e 6, quale via di conversione ancora si prospetta per me? D'altra parte qui in maniera estremamente sintetica è come se potessimo ricapitolare passaggi fondamentali della storia della salvezza. Nel versetto 5 quel termine salvezza ci aiuta a rintracciare la figura di Mosè, il salvato dalle acque, la missione assunta da Mosè, suo ruolo così prezioso in tutta l'avventurosa vicenda che coinvolge coloro che erano schiavi del faraone, che vengono tirati fuori dall'Egitto. Ebbene, benedizione dal Signore, giustizia da Dio, che è sua salvezza. Richiama Mosè, richiamo a quel percorso travagliatissimo. Ricordate il conflitto con il faraone, ricordate tutto quello che è avvenuto, finalmente l'uscita, la traversata del mare, il deserto, quanta fatica. Mosè il salvato, e poi Mosè condotto fino al roveto, e poi la santa montagna. Ecco, chi salirà il monte del Signore? Proprio Mosè. Di seguito il versetto 6. Ecco la generazione che lo cerca, vedete che andiamo più indietro qui, perché rispetto alla generazione di Mosè siamo rinviati al tempo dei patriarchi. Colui che cerca il tuo volto ed è Giacobbe è figura esemplare di quello che avviene nel cammino di una persona che si converte. Il caso di Giacobbe, ricordate nel libro del Genesi, nel capitolo 28, il segno di Giacobbe che poi ritorna dopo tutte le sue peripezie nell'alta Mesopotamia, nel capitolo 32 l'incontro notturno con il Signore, quella lotta furibonda per cui Giacobbe rimane zoppo eppure benedetto. Ecco la benedizione, la generazione che lo cerca. Quanta fatica, E quando Giacobbe alla luce dell'alba, come leggiamo nel capitolo 32, si rende conto che ha avuto a che fare direttamente con il Santo, il Dio vivente, e rimane zoppo per tutta la vita, ma benedetto è con un nome nuovo, il nome Israele. E ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Questa è la prospettiva che il nostro orante sta considerando. Qui c'è di mezzo un passaggio per varcare quella soglia dinanzi alla quale si è fermato e a cui è stato rinviato lui, che pure ha preso coscienza di come non c'è altra casa in cui finalmente sia in grado di gustare il dono della vera dimora che non sia quella nuova creazione, e in quella nuova creazione lui stesso ricreato in modo da essere corrispondente alla vocazione originaria con cui il creatore lo ha chiamato, lo ha amato, lo ha coinvolto in una relazione di vita. L'innocente è l'innocente che il nostro orante non è, quell'innocente che io non sono, e quell'innocente che pure con una lucidità interiore che ormai nessuno potrà più mettere in dubbio è il riferimento in base al quale la sua vocazione alla vita si identifica in maniera autentica. Io sono per questo e non ci sono. E d'altra parte, vedete, tutta la storia della salvezza va esattamente in quella direzione. Da Giacobbe, Mosè e così via, fino a quel piccolo personaggio che il nostro orante rappresenta con i suoi dati anagrafici, come ciascuno di noi, minuscoli e nascosti e sconosciuti come siamo, e d'altra parte la strada dell'innocenza e la strada rispetto alla quale siamo così impreparati, così sprovveduti, ci rendiamo conto di essere impresentabili. E qui vedete la terza parte della terza strofa del nostro Salmo, dal versetto 7 al versetto 10, quando la scena viene adesso invasa dalla presenza di un corteo regale che avanza. Un corteo. È davvero una novità di cui è protagonista lui stesso, il Dio vivente, è lui che avanza. Si interrogava il nostro amico orante, tu con me, e quel tu con me ha riempito di commozione la sua vita? E si è guardato attorno e quante cose nuove e come è cambiata la sua vita o come dovrebbe essere cambiata la tua vita, come dovrebbe essere cambiata, e come ancora avverte la pesantezza di ritardi, di ripiegamenti, di menzogne, di falsità, di vanità, di percorsi alternativi, ricerca di soluzioni meschine. Ed ecco, sollevate forti i vostri frontali, dice il versetto 7, alzate le porte antiche ed entri il re della gloria, il re della gloria. Una scena grandiosa, una scena che descrive la presenza di un personaggio ma qui è tutto un corteo che egli trascina dietro di sé, che deve varcare la soglia, quella soglia dinanzi alla quale il nostro orante si era dovuto fermare, e per varcare la soglia addirittura è necessario che sia sfondata la porta. Si deve rimuovere l'architrave, una avanzata poderosa, è il re della gloria. E qui ci troviamo coinvolti, vedete, con una scena che ancora fa riferimento alla scena del mondo, la storia umana, la nostra condizione umana, quel che leggevamo con alcuni opportuni richiami nella prima strofa, ma poi il nostro orante che si è ritrovato sulla soglia, ed ecco questa avanzata grandiosa, irruente e nello stesso tempo, vedete, luminosa, gloriosa, coinvolgente del protagonista di un'impresa che scardina ogni resistenza, che rimuove il recinto, che spalanca la porta. È il re della gloria. Siamo alle prese con una scena che ci rimanda adesso a un ambiente nel quale sono creature angeliche che conversano tra di loro, quando qui nel versetto 8 leggo: chi è questo re della gloria? Sono creature angeliche. Chi è? Si interrogano, conversano, discutono. Chi è? È il Signore forte e potente, il Signore potente in battaglia. Sollevate porti i vostri frontali, alzatevi porte antiche, ed entri il re della... Ma chi è questo re della gloria? Il Signore degli eserciti è il re della gloria. Vedete, tutta la tradizione dei padri fino a noi oggi legge e rilegge il Salmo 24 come una contemplazione di quella novità di cui è protagonista lui stesso, il Dio vivente, nella storia umana, attraverso la missione affidata al Figlio, colui che è disceso ed è risalito. È il cammino dell'incarnazione ed è il cammino di colui che sprofondato nell'abisso della miseria umana ha assunto il carico di trascinare dietro di sé tutto l'umano per introdurlo là dove si compie l'itinerario redentivo del re, il re della gloria. E sono le porte del santuario, un richiamo a procedure liturgiche già nell'antico tempio di Gerusalemme, ma è il giardino della vita, in corrispondenza all'intenzione originaria del creatore, laddove le porte si aprono perché il re della gloria irrompe, perché il re della gloria, colui che è disceso, risale, perché è il Dio vivente che si è fatto avanti e che ha preso dimora lui nelle misure della nostra realtà di creature, si è introdotto lui, si è manifestato lui nel mondo, nella storia, nella nostra carne umana. E gli angeli sono meravigliati. Su questo insistono i padri della Chiesa. Gli angeli non sono informati. Lo dice Ireneo, che restano incantati dinanzi a questa venuta del Figlio che risale nella gloria dopo essere passato attraverso gli eventi della sua missione nel mondo, la sua discesa, ed ecco colui che ritorna glorioso. Dice Sant'Ambrogio: gli angeli stessi furono stupefatti davanti al mistero. Il Cristo secondo la carne, che poco prima una stretta tomba racchiudeva, risaliva dal soggiorno dei morti fino nel più alto dei cieli, e gli angeli esitarono. E il Signore ritornava vincitore, entrava nel suo tempio carico di spoglie sconosciute, carico di tutto l'umano. Angeli e arcangeli lo precedevano, ammirando il bottino fatto sulla morte. Sapevano che niente di corporeo può accedere a Dio, e tuttavia vedevano il trofeo della croce sulla sua spalla. Era come se le porte del cielo che l'avevano visto uscire non fossero più abbastanza grandi per raccoglierlo, perché adesso porta con sé ciò che è corporeo, ciò che è mondano, ciò che è della creatura umana. Come se le porte del cielo che l'avevano visto uscire, rileggo, non fossero abbastanza grandi per riaccoglierlo, non erano mai state a misura della sua grandezza, ma per il suo ingresso di vincitore occorreva una via trionfale. Davvero non aveva perso nulla ad annientarsi. Le porte eterne rimangono, ma si alzano. Non è un uomo che entra, è il mondo intero, nella persona del Redentore di tutti, che entra. È tutta la creazione che viene trascinata lungo il percorso di cui è protagonista il Figlio, che gloriosamente ritorna alla pienezza, all'intimità, alla comunione della vita divina. Gregorio di Nazianzo dice così, agli angeli ci comanda alla porta che si alzino e si allarghino, le porte si devono mettere da parte per consentire il passaggio, per accogliere colui che la passione ha innalzato, colui che si presenta carico di tutti i segni della passione, carico della condizione mortale che ha fatto sua nella carne umana, carico delle piaghe che lo hanno segnato nella comunione con tutti gli uomini peccatori e prigionieri della morte, con tutti gli uomini impreparati e sproporzionati e impresentabili. Ed ecco lui, il Figlio, che ritorna glorioso. Agli angeli, dice Gregorio di Nazianzo, agli angeli che esitano, vedendo il suo corpo e le stigmate della passione che non aveva quando discese, ma che ora porta con sé risalendo, e chiedono: ma chi è questo Re della Gloria? E tu risponderai: è il Signore forte e potente. Questa forza e questa potenza nel testo, nel nostro Salmo, allude sia alla forza, ma allude allo splendore, allude alla bellezza. La bellezza. La bellezza che commuove, la bellezza che travolge, la bellezza che scardina. Tutto è trasformato. È la creazione che egli si porta dietro. È la nostra carne umana che egli introduce là dove il Figlio glorioso è a dimora. È il Signore forte e potente, dice Gregorio, in tutto ciò che ha fatto sempre, nel combattimento che ha appena affrontato e in questo trofeo della natura umana. Ecco, e così di seguito. Fatto sta che, vedete, qui noi siamo rimandati davvero dal Salmo 24 a ciò che è essenziale in quel cammino che l'orante che ci precede, che ci accompagna, che ci trasmette la sua testimonianza diretta, quel cammino che stiamo constatando è esattamente il nostro, esattamente il nostro. E vedete che qui il nostro orante sta prendendo coscienza di come, insieme con lo scardinamento di quelle porte, è tutto di lui, è tutto di me, è tutto del mondo che è scardinato, ma è veramente una nuova creazione, ma nel senso che tutto quel che mi riguarda nel mondo, tutto è divenuto rivelazione del mistero profondo di Dio e della sua vita di comunione. Tutto davvero avviene in maniera tale che lo spirito creatore consegna ogni creatura e ogni creatura nel contesto di quel disegno che è universale corrispondente all'intenzione originaria del creatore, e ogni creatura, così come anche quella creatura che arranca, che si trascina, che si interroga, che cerca di spiegare come è possibile che anche io possa convertirmi, che si chiede dopo il momento dell'entusiasmo, del fervore e della commozione: ma chi è veramente questo tu che è venuto? Che è venuto, che è sceso, che mi ha visitato, che ci ha visitato, che adesso accoglie la creazione in un unico immenso abbraccio di riconciliazione. È lo spirito che consegna, vi dicevo poco fa e mi ripeto, ogni creatura al Figlio Redentore. Per la gloria del Padre, per la gloria del Padre. È il creato intero che è trasfigurato dal di dentro, una rivelazione di forza e di bellezza. E là dove per davvero gli sconquassi del mondo stanno lì a dimostrare come tutto si sta sbriciolando, si sta frantumando, si sta disintegrando, e in realtà è una nuova creazione che si sta compiendo in maniera tale per cui tutto nel creato è rivelazione di come il Dio vivente ci contiene, e contiene ciascuno di noi, contiene me stesso all'interno di questa novità. Per cui lo spirito creatore di Dio colloca anche me e ciascuno di noi là dove il Figlio Redentore, vittorioso sulla morte, è intronizzato per la gloria del Padre. Lasciamo da parte il nostro Salmo 24. Ed invece ritorniamo al capitolo 3 del Vangelo secondo Giovanni, che non è una novità per nessuno. Nella seconda settimana di Pasqua abbiamo letto nelle liturgie feriali il capitolo del Vangelo secondo Giovanni, che adesso qui abbiamo sotto gli occhi, anche se in realtà il lezionario prevede domenica prossima soltanto la lettura di 3 versetti, da 16 a 18, ma diamo adesso uno sguardo un po' panoramico a questo testo, a questa pagina evangelica, e intanto non può mancare uno sguardo all'icona che sta qui alle mie spalle. Sappiamo bene che l'icona non dipinge il mistero della Santissima Trinità, il mistero non si può dipingere. L'icona rappresenta un episodio della storia della salvezza, la visita ad Abramo, così come leggiamo nel capitolo 18 del libro del Genesi. Genesi 18, la visita ad Abramo, ecco, Abramo e Sara, Abramo nella sua tenda, e così. È il mistero del Dio vivente che cerca ospitalità. Il testo ci parla di 3 personaggi, che poi sono uno, che poi sono 3, ed ecco, la traduzione in greco poi parla di figure angeliche, e nell'icona così vengono rappresentati 3 personaggi, nella tradizione iconografica talvolta, anche abbastanza spesso, compaiono anche Abramo e Sara, che qui invece nella icona che abbiamo sotto gli occhi non sono visibili, ma siamo a Mamre, quella quercia lassù, la roccia da cui poi i tre viandanti si affacciano per contemplare la valle laddove Sodoma e Gomorra, e la tenda di Abramo, che qui ha le dimensioni di un vero e proprio palazzotto, qualcosa di equivalente a una piccola reggia. E dunque, il mistero di Dio che cerca ospitalità presso di noi. Questa è la scena. E noi, come Abramo e Sara nell'episodio biblico, sono alle prese con i dati schiaccianti della loro sterilità. Noi in una situazione di sterilità, ed ecco il Dio vivente che si presenta come ospite. Ed è quello che avviene. Rispetto a una sterilità senza soluzioni, il Dio vivente presente, lui il visitatore, lui l'ospite. Ed è lo stesso Abramo che allora scopre di essere ospite là dove il Signore rivela la sua volontà di vita per il mondo. È di passaggio perché vuole andare a verificare cosa succede a Sodoma e a Gomorra, cosa succede nel mondo. È preoccupato per quello che succede nel mondo e mette a parte Abramo delle sue attenzioni, della sua premura, del suo affetto per il mondo che è segnato da fenomeni di inquinamento, quanto mai preoccupanti. E dunque Abramo scopre di essere ospite laddove il Signore rivela, come vi dicevo, la sua volontà di vita per il mondo. I tre che conversano tra di loro e vedete seduti attorno a quella mensa un calice, ma è la stessa configurazione delle tre figure impegnate nella conversazione tra di loro, che ha le caratteristiche di un calice, ma è il mistero di Dio che si presenta come viandante che cerca ospitalità proprio là dove la condizione umana è ridotta all'evidenza di chi urta contro la barriera incolmabile di un vicolo cieco senza alternativa. Ed ecco proprio là Abramo, e con Abramo la nostra realtà di esseri umani chiamata a sperimentare cosa vuol dire essere ospiti nel contesto di quel mistero della presenza che ci accoglie, ci avvolge, ci attrae a sé. In realtà, vedete, è il mistero di Dio che rivela se stesso, che rivela il segreto della sua vita, nell'intimo della sua eterna volontà d'amore. E nella icona, quella mensa, quel calice, il mondo, oggetto della conversazione, il mondo che è interno alla conversazione tra le persone divine, è il mistero della Trinità Santissima, così come la tradizione cristiana ha potuto annunciare, testimoniare, ma il mistero della Trinità non è una curiosità di Dio riservata alle geometrie teoretiche dei teologi particolarmente furbi, intelligenti, geniali nel pensare alle cose di Dio, perché il mistero della Trinità è quel rivelarsi di una opera d'amore che è efficace per far di questo mondo una nuova creazione. Il mistero della Santa Trinità riguarda Dio nel senso che è la nostra realtà di creature umane che scoprendo di essere contenuta all'interno di una conversazione d'amore che è il mistero di Dio, ecco, è la nostra realtà di creature che trovano ospitalità nel mistero, che è in grado di annunciare, testimoniare, proclamare la novità che ci è stata rivelata. E questo dico perché, vedete, la festa della Santissima Trinità in realtà potrebbe essere una festa così, un dogma che proclamiamo nel credo, è una festa così fatta ad uso e consumo dei teologi addetti a queste ricerche intellettuali. La festa della Santissima Trinità è la festa ricapitolativa di tutto il disegno della salvezza, di come il nostro essere creature nel mondo è il modo per incontrare il mistero del Dio vivente che si rivela, perché il mistero del Dio vivente non si rivela nella sua singolarità, nella sua originalità, nella sua trascendenza per aria, nelle idee, nella logica dei bei pensieri, ma si rivela per noi che siamo nel mondo, per noi che siamo creature, per noi che nel mondo siamo afferrati, siamo come dire, abbracciati, siamo stretti, siamo, per certo modo, adesso dobbiamo verificare anche meglio, siamo stretti in una morsa che ci mette radicalmente in discussione, ma è una morsa benefica, è un travaglio redentivo, è un percorso di vera e propria restituzione per noi al disegno originario, una nuova creazione. La Trinità Santissima di Dio è il mistero di Dio, ma è il mistero che ci aiuta a verificare in noi stessi come siamo coinvolti in quell'impresa così gratuita e così universale nella sua efficacia, per cui una nuova creazione è ricomposta secondo le misure del giardino. Nel giorno è il giorno nuovo, è il primo giorno della settimana, è il giorno della luce, diceva il Salmo 24. Fatto sta, vedete, che qui capitolo 3, niente di nuovo, solo qualche richiamo. Il dialogo tra Gesù e Nicodemo, i versetti che leggiamo domenica prossima appartengono a una sezione del brano nella quale Gesù non dialoga più, monologa, parla tra sé e sé. Il dialogo con Nicodemo già è interrotto. Dal versetto 12 Gesù parla tra sé e sé, come se Nicodemo ormai non potesse essere coinvolto nella conversazione. Dunque Nicodemo che di notte va a trovare Gesù a Gerusalemme, di notte, tante altre volte già ne parlavamo, di notte, questo vuol dire che Nicodemo vuole immergersi nelle cose lontane di Dio, il cielo rende visibili le realtà lontane, ma evidentemente il problema di Nicodemo è che non vuol vedere la terra, non vuol vedere le cose vicine. Di notte non vuol vedere le cose, di notte il buio impedisce questa impresa scomoda, fastidiosa, imbarazzante, per cui Nicodemo è seccato, è insofferente, non ne vuol sapere delle cose della terra, per quello che riusciamo a intendere, vuole vedere le cose di Dio, quelle che sono nel cielo, luci splendide, affascinanti, ma lontane. E vedete che Nicodemo compare prima, poi ricompare alla fine del capitolo 7, quando ha dei problemi con una terra che si chiama Galilea, e poi ricompare alla fine del racconto della passione, nel capitolo 19, ci ritorneremo tra non molto, capitolo 19, proprio alla fine del racconto della passione ricompare, quando si tratta di seppellire il cadavere di Gesù, di compare Nicodemo nel Vangelo secondo Giovanni. Beh, vedete, Gesù gli dice: guarda che si tratta di rinascere dal profondo, rinascere dal profondo, anosem, dal profondo, per vedere il regno, e per entrare in esso, in questi versetti compaiono le due espressioni, vedere il regno. Se uno non rinasce dal profondo non può vedere il regno, non può entrare nel regno. Rinascere dal profondo, rinascere dal profondo, vedere il regno, già, vedere il regno, è il problema di Nicodemo, che non vuol vedere, non vuol vedere, ma non vuol vedere il buio, non vuol vedere, e appunto nel buio ne approfitta per vedere le cose lontane, ma non vuol vedere la terra, non vuol vedere, ma appunto entrare nel regno, poi oltre che vedere, significa proprio stare al mondo, stare al mondo, stare al mondo. Ma se uno non rinasce dal profondo non può vedere, che poi è come dire, vedete, se uno non rinasce dal profondo non si rende conto. E il Salmo 24 si è aperto con quello sguardo, con quel giro d'orizzonte del nostro orante, che ha detto: il mondo è creato da Dio, e io sono creato, e io sono creatura. E Nicodemo non vuol vedere, non vuol vedere. E mi dice: come puoi vedere il mondo, il regno? Come puoi entrare nel regno, puoi stare al mondo, regno di Dio, sacramento di Dio, rivelazione di Dio, se non si rinasce dal profondo? È esattamente questo il problema. Poi come si fa a rinascere dal profondo? Si fa a rinascere dal profondo. Nicodemo pensa, in alternativa a quella sua fuga verso le realtà celesti, le realtà superiori, le realtà grandi di Dio, in alternativa il ritorno all'indietro, il ritorno alla terra, il ritorno a quel grembo, dice, il grembo di mia madre che mi ha partorito, ma quel grembo che è come una premonizione del sepolcro. Il grembo di mia madre che mi ha partorito è il grembo della terra, e di là sono stato generato per ritornare alla terra, e questo ritornare alla terra è come ritornare alla coppia di me stesso. Ritorniamo a quello che siamo stati, eravamo, e ritorniamo dentro a quel condizione di vita rispetto alla quale Nicodemo è insofferente, angustiato, disturbato, si rende conto che c'è una vocazione di cui ha avvertito il richiamo, c'è una percezione profonda nell'animo di Nicodemo, dobbiamo rendercene conto, di quello che la parola di Dio gli ha comunicato, ma più che ripetere quello che è il suo vissuto, come coppia conforme di se stesso, il mio vissuto mediante il quale continua a ricopiare quello che già sono stato e che sempre ancora sarò e sempre sarò all'interno di un cammino che, come una deriva incontrollabile, mi conduce alla terra e mi schiaccia sulla terra, allora tornare indietro, questo significa rinascere? Non significa questo, rinascere dal profondo. E Gesù parla dello Spirito Santo, che è generatore di vita, quello accenno all'acqua, l'acqua nel Vangelo secondo Giovanni e non solo, è lo strumento che garantisce la positività della vita, è lo Spirito Santo, generatore, è il soffio che freme, il soffio che bisbiglia, che irrompe attraverso le cose e gli eventi della terra. Ricordate, non ti meravigliare se ti ho detto che dovete rinascere dal profondo. Il vento, eccolo qui, pneuma, lo spirito, il vento, versetto 8, soffia dove vuole, ne senti la voce, ma non sai di dove viene e dove va. Così è di chiunque è nato dallo spirito. Ma come può accadere questo? Dice Nicodemo subito. Come può accadere questo? Già, già, anche quel tale del Salmo 24 chiedeva qualcosa del genere, ma qui il respiro che convoca per la vita tutte le voci della creazione attraverso i sussulti, i tuoni. Oggi qualche tuono si è fatto udire proprio mentre scrivevo questi appunti, gli strepiti, ma anche i silenzi che accompagnano le scansioni delle travagliate vicende del nostro mondo, compresa la nostra stagione, compresa questa primavera, questo tempo così diverso rispetto a ogni nostra consueta programmazione, e d'altra parte questa radicale rimessa in discussione di tutti gli equilibri, di tutte le armonie, di tutte le progettualità che si davano per scontate, e qui è lo spirito che avanza, è lo spirito che soffia, è lo spirito che irrompe, è lo spirito che freme, è lo spirito che sibila, è lo spirito che scricchiola, è lo spirito che è generatore di vita attraverso questo travaglio cosmico che implica tutta una reinterpretazione dei pensieri, degli affetti, dei desideri, dei sentimenti. E tutto quello che si agita nell'animo umano, tutto quello che è tumulto di emozioni e di amarezze, di delusioni, di sconfitti, di disperazione nell'animo umano. Ed ecco, vedete, Gesù dice a Nicodemo: ma che maestro sei tu? Se non conosci le cose della terra, come puoi comprendere le cose del cielo? Vedete qui il versetto 11, poi 12, ecco, ma tu sei maestro in Israele e non sai queste cose. Se vi ho parlato di cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò delle cose del cielo? Il vero problema di Nicodemo è che non capisce le cose della terra. Non che non capisce le cose del cielo, devi studiare la teologia per imparare le cose del cielo. No, non capisce le cose della terra. Non ha capito le cose della terra. Non ha capito come lo spirito sta operando. Devi fare un corso di teologia dogmatica. No, non hai capito le cose della terra. Che maestro sei? Che maestro? Tu sei maestro in Israele e non sai queste cose, versetto 10. Fatto sta che, vedete, il fatto è che il regno di Dio viene dal profondo, secondo un duplice movimento di rivelazione, a cui queste righe del capitolo 3 alludono in maniera molto efficace, ma certamente io posso sintetizzare le cose in maniera solo piuttosto grossolana, ma comunque è il caso, e non è la prima volta che uso il linguaggio che adesso ripropongo anche a voi, perché un duplice movimento di rivelazione, ma il regno che viene dal profondo è il mistero del Dio vivente, e noi alle prese con questo mondo che ci scappa di mano, questo mondo che poi è fuori di noi, è dentro di noi, questo mondo che siamo noi stessi, indefinibili, indecifrabili, insopportabili, impresentabili, chissà se l'umanità diventerà più buona, abbiamo parlato anche in altre occasioni, probabilmente non diventerà più buona, non è che per questo diventerà più buona, l'innocenza, ecco, abbiamo ritrovato l'innocenza, dell'innocenza abbiamo ritrovato la malignità, lo sgambetto, la menzogna, l'imbroglio, la spudoratezza, tutte queste cose di cui gli eventi contemporanei ci danno larga testimonianza, compreso il nostro consiglio regionale.
E dunque?
Il regno di Dio viene dal profondo, dice Gesù. Parlavo di un duplice movimento di rivelazione. Lo spirito, diciamo dal basso, con la voce della terra, e tutte le voci della terra, lo spirito dal... ma queste voci sono le voci anche urlanti, le voci dolenti, le voci sospirose, le voci stridule, le voci della terra, ma tutte le voci, questo accumulo di situazioni complesse, ma c'è di tutto naturalmente, ma c'è la presenza dello spirito che soffia, che irrompe e che raccoglie tutto, e anche tutte le situazioni più scompensate e più disordinate, più periferiche, più marginali, contraddittorie. Lo spirito ricompone in un disegno unitario, in un'armonia misteriosa che noi appena appena intuiamo, ancora non sappiamo decifrare, precisare, oggettivare, ma lo spirito viene dal basso, con le voci della terra. E poi secondo movimento di rivelazione, lo figlio dell'uomo, dice Gesù qui. Ecco, il figlio dell'uomo. Nessuno è mai salito al cielo fuorché il figlio dell'uomo che è disceso dal cielo, il versetto 13. Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, conosciamo bene questa immagine, così il figlio dell'uomo, perché chiunque crede abbia in lui la vita eterna, abbia in lui la vita, il figlio dell'uomo. E qui è un movimento di rivelazione, per così dire, dall'alto, tanto per usare un'espressione un po' sintetica, ma anche appena appena approssimativa. Beh, dal basso, dall'alto, il figlio dell'uomo, nel senso della parola fatta carne, il figlio che è disceso e risalito, il figlio crocifisso e glorificato, lui. Ed è nell'adesione a lui, dice, chi crede in lui, ecco, chi crede in lui ha la vita eterna, chi crede ha in lui la vita eterna, così forse sarebbe meglio tradurre, aderire a lui, e allora ecco che in questo modo si apre la strada della vita. Aderire a lui che è disceso, che è risalito, dunque che ha tracciato quella strada lungo la quale adesso l'umanità, ma l'umanità poi è inseparabile da tutto il resto della creazione, tutta la creazione che viene ricondotta lungo quel percorso alla propria originale funzionalità al servizio della vita. Questo vuol dire credere al figlio dell'uomo, già, ma com'è possibile? E infatti qui i versetti seguenti del nostro capitolo 3, chiunque crede abbia in lui la vita eterna, versetto 15 e poi versetto 16, qui sono i nostri versetti, dove questo credere in lui viene meglio precisato come credere nell'unigenito, il monogenis. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito. Qui nel versetto 13 il termine unigenito ricompare nel versetto 16, versetto 18, che è il versetto 16, 16. Poi ricompare nel versetto 18, l'unigenito, chi crede in lui, ecco. Chi crede in lui non muore, chi crede in lui ha la vita, l'unigenito, l'unigenito figlio di Dio. Vedete che qui Gesù parla di questa missione svolta dal figlio dell'uomo che è disceso, che è risalito, è lui stesso. È il figlio inviato nel mondo, è la parola di Dio fatta carne, è lui stesso. E ci parla di come questo suo percorso determina una corrente nella quale siamo invitati, incoraggiati a immergerci, credere in Lui, immergerci in questa corrente che è la corrente dell'amore che viene da Dio. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unico, e chi crede in Lui. Vedete che questo termine unigenito compare qui, in questi due versetti, e compariva due volte nel prologo del Vangelo secondo Giovanni. Se ritornate al capitolo primo, il grande prologo, nel versetto 14, il Verbo si fece carne, Logos, si fece carne, venne ad abitare in mezzo a noi, si accampò in mezzo a noi, eschinosen, mise la sua tenda, si accampò, andò in scena, per dirlo in maniera ci aiuta a contestualizzare qui tutto il mistero dell'incarnazione, la maniera di una rappresentazione teatrale, nel senso che noi vediamo la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità. Già, vedere la sua gloria in quanto è il Figlio andato in scena sotto lo sguardo del Padre, l'unigenito, la gloria. Ricordate che il Salmo 24 si parlava del Re della Gloria. Abbiamo visto la sua gloria. Noi vediamo la gloria del Figlio che è andato in scena, che è andato in scena, che è comparso, che è presente con l'adempimento della sua missione nella storia umana, e che ha portato a compimento il suo viaggio di discesa e di risalita. Ed ecco sotto lo sguardo del Padre, il Padre che si è compiaciuto di questo Figlio unigenito, la gloria. Nel versetto 18, alla fine del prologo, Dio nessuno l'ha mai visto. Proprio qui la mia Bibbia dice il Figlio unigenito, proprio l'unigenito Dio, per essere più letterali nella traduzione, che è nel seno del Padre, che è rivolto verso il seno del Padre, iston colpo, iston movimento, qui da prendere in considerazione non nel seno nel senso di una localizzazione, ma nel senso di un orientamento verso il seno del Padre, lui lo ha rivelato. Anche qui ci sono studiosi che dicono lui aprì la strada. Exigiser, aprì la strada. E allora è lui l'unigenito, il Figlio che ha aperto la strada lungo la quale si è trascinato dietro tutta l'umanità verso il seno del Padre, verso il seno del Padre. È l'unigenito. Vedete, noi abbiamo visto la sua gloria, la gloria di colui che ha fatto di questa sua presenza nel mondo la dimostrazione di quale figliolanza il Padre ama, di quale amore di Dio ci è stato rivelato per come è stato amato Lui nel suo modo di portare a quel compimento, quella missione, vedete che lo ha esposto a tutti gli inconvenienti, a tutti le contrarietà, a tutti i disagi, a tutti i fallimenti, a tutta la sconfitta della nostra miseria umana, nella condivisione della nostra miseria umana fino alla morte. Ed ecco l'unigenito, e l'unigenito che così ha aperto la strada e si trascina dietro l'umanità lungo il percorso che varca la soglia da cui dipende l'accesso al seno del Padre. Fatto sta, vedete, che però, ritornando al nostro brano evangelico, qui adesso emerge un'ipotesi terribile. Credere significa entrare in quel percorso, immergerci, per tutti noi la prospettiva è indicata come massimamente urgente, è una disponibilità a cui tutti sono invitati. E l'ipotesi terribile di non credere? Vedete il versetto 18 nel nostro brano: chi crede in Lui non è condannato, e chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio, non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio, e non crede. E questo sarebbe come andare a nascondersi nelle tenebre, quel che leggiamo subito dopo, già, è il giorno della luce, e nascondersi nelle tenebre. E il giudizio è questo, la crisi è questa, la condanna è questa. La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. E chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce perché non siano svelate le sue opere, ma chi opera la verità viene alla luce perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Fino a qui ci fermiamo, ma vedete, qui bisognava comunque arrivare oltre il versetto 18 che chiude il brano evangelico domenica scorsa, perché qui adesso rispetto a questa ipotesi riguardante il risucchio dentro l'ombra tenebrosa di una esistenza che si ripiega su se stessa, questo rintanarsi nelle tenebre, gli uomini, dice qui, hanno amato di più, questo preferito, hanno amato di più, è una questione di amore, è un amore deviato, è un amore compromesso, è un amore inquinato, hanno amato di più le tenebre rispetto alla luce, le loro opere malvagie. E allora chiunque fa il male odia la luce, non viene, perché non siano svelate le sue opere. Attenzione a questo verbo, ecco qui, il verbo elenchim, già. E adesso vedete, qui ci siamo in pieno, perché siamo rimandati a quello che Gesù ha affermato fin dall'inizio nella conversazione con Nicodemo, e cioè se non si rinasce dal profondo certamente non si vede il regno, certamente non si entra nel regno di Dio, ma rinascere dal profondo è come aderire al figlio, è come seguirlo, quel aderire e seguire che è il credere nel modo di esprimersi del nostro evangelista, che incontriamo in questa pagina, aderire al figlio, seguirlo, se non si rinasce dal profondo. E proprio questa è l'opera dello Spirito che ci con questo svela, vedete qui il verbo elenchim, e la traduzione è molto come dire così, è molto blanda qui, si tratta di una vera e propria contestazione. L'opera dello Spirito che ci contesta, versetto 20, che ci contesta. Già, quello Spirito che irrompe, quello Spirito che sibila, quello Spirito che si infiltra, quello Spirito che avvolge, quello Spirito che penetra, quello Spirito che dalla terra gli eventi della storia e le contraddizioni del vissuto e le miserie del mondo e le malattie i travagli e gli slanci, i fervori e le illusioni e anche i dati positivi di tante scoperte, movimenti che si agitano nell'animo umano, durezze che si sciolgono, fantasie che si illuminano, contraddizioni che si spianano, cammini di conversione che si aprono. È lo Spirito che ci contesta, ed è una contestazione energica, contestazione incisiva, è una contestazione poderosa, ci contesta. Vedete che questo verbo compare altre due volte, capitolo 8, versetto 46, è allora Gesù che dice: nessuno di voi è in grado di contestarmi, ne parla con i giudei, ma ricompare nel capitolo 16, sono i discorsi di Gesù durante l'ultima cena che abbiamo letto nel tempo di Pasqua, prima di Pentecoste, e ricordate nel capitolo 16 quei versetti su cui adesso non mi soffermo in maniera dettagliata, ma ricordate senz'altro quel linguaggio di Gesù che lì per lì ci sembra un po' quastruso. Capitolo 16, leggo versetto 7. Ora io vi dico la verità. È bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il Consolatore. Ma quando me ne sarò andato, ve lo manderò. E quando sarà venuto lui, il Consolatore? Un paraclito. Quando sarà venuto, egli convincerà, questo è il nostro verbo, convincerà, contesterà. È il verbo che abbiamo appena incontrato nel capitolo 3. Convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia, al giudizio. Dunque, là dove è passato il figlio, che è stato oggetto di un'accusa che gli ha attribuito una colpa, là dove il figlio è stato rifiutato, là dove il figlio è stato condannato, ed ecco, adesso è lo spirito che convince il mondo, che contesta il mondo e che ribalta esattamente la prospettiva. Il peccato, perché non credono in me, la colpa non è di quel figlio che è stato rifiutato perché inefficace, inconcludente, la sconfitta del figlio dimostrerebbe il suo fallimento e la sua inutilità. È proprio lo spirito che spiega come il peccato sta nella incredulità. E poi c'è di mezzo la giustizia, ossia quell'accusa che è stata mossa nei confronti del figlio che Dio ha inviato nel mondo, ridotto all'evidenza di una sconfitta senza rimedio fino alla morte, ed ecco l'innocenza del figlio, la giustizia, perché vado al padre e non mi vedrete più, vado al padre, ecco il figlio di cui il padre si è compiaciuto, quell'innocente a cui già accennava in maniera così efficace e così coinvolgente il Salmo 24, l'innocente, ecco come da accusato Gesù è diventato accusatore, ma questa è l'opera dello Spirito Santo che fa del suo fallimento una rivelazione d'amore, che fa della sua sconfitta una dimostrazione di innocenza che corrisponde al compiacimento del padre, ed ecco il giudizio che sarebbe poi la condanna, e la condanna è quella che ha subito Gesù in quanto è stato espulso. La condanna è del principe di questo mondo, che così viene sconfitto. E lo spirito contestatore, vedete, noi siamo tutti coinvolti in questa opera di contestazione della quale è protagonista lo spirito. E gli eventi nei quali siamo inseriti, di cui facciamo parte, ciascuno con il suo vissuto e il suo dramma particolare, ciascuno anche con le sue risorse e i doni che lo riguardano e lo arricchiscono, è parte di questa storia, di questa vicenda, di questa umanità, e siamo inseriti all'interno di un disegno dove nessuno può isolarsi, nessuno può considerarsi come un elemento estraneo, ma tutti siamo interdipendenti e tutti siamo alle prese con un unico immenso travaglio del quale è protagonista lo spirito contestatore. Lo spirito che rende finalmente praticabile quella strada di conversione rispetto alla quale noi resteremmo come quel pellegrino che in sosta sulla soglia, continua a interrogarsi e continua a registrare la propria condizione di creatura impresentabile. Ed invece, ecco, questo discernimento di cui è autore lo spirito che preme, che soffia e che irrompe, come vi ho detto già più volte, dalla terra, questo discernimento brucia, urge, trasforma, rigenera. È il Salmo 24. Sono divelte le porte, gli architravi crollano, il recinto è travolto. Il fatto è che così ci troviamo collocati, vedete, nelle vicende del mondo che è amato. Per questo Dio ha tanto amato il mondo, da dare il figlio unigenito che è disceso, che è risalito, e l'amore del padre per il figlio. E in questo amore, ecco, il soffio dello spirito di Dio raccoglie la totalità degli eventi nel mondo all'interno di quella relazione d'amore che è il mistero della vita intima di Dio da sempre per sempre. È il mondo intero che è introdotto là dove il padre si compiace dell'unigenito, di colui che è disceso e risalito. E così nel soffio dello spirito che ci coinvolge in un disegno di comunione universale, noi ci troviamo proiettati nell'abbraccio della comunione che è la vita intima di Dio, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. E così viene il regno glorioso, il Re della Gloria, diceva il Salmo 24. Così viene il regno, per come ci è stato rivelato il mistero della Santissima Trinità. Se ci vediamo è una curiosità, è il mistero che ci è stato rivelato per come dire contenerci, accoglierci, avvolgerci, introdurci in quel percorso che realmente fa di noi delle nuove creature e fa di noi creature che partecipano all'unica grandiosa impresa che riguarda l'instaurazione di un mondo nuovo. E allora, un momento solo, vedete che alla fine del capitolo 19, che poi chiude il racconto della passione secondo Giovanni, accennavo a questo poco fa, ricompare Nicodemo. Se voi prendete per un momento solo il capitolo 19, Gesù è stato deposto dalla croce, è intervenuto Giuseppe d'Arimatea, versetto 39. Gli andò anche Nicodemo, quello che in precedenza era andato da lui di notte, dunque capitolo 3, il nostro testo, e portò una mistura di mirra e di aloe di circa 100 libbre, una quantità enorme. Nicodemo interviene con i profumi. Essi presero allora il corpo di Gesù, lo avvolsero in bende insieme con oli aromatici, come è usanza seppellire per i giudei. Ed ora nel luogo dove era stato crocifisso vi era un giardino, un kipros, e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora deposto. E là dunque deposero Gesù a motivo della preparazione dei giudei, perché quel sepolcro era vicino. Ecco, Nicodemo è colui che versa i profumi della vita nel crepuscolo di quel giorno. Il suo atto è come una invocazione dello spirito creatore, il soffio dello spirito che produce questa esalazione di profumi che provengono adesso dal cadavere deposto nel sepolcro. Ma vieni, è lo spirito creatore, e il sepolcro sarà grembo, e la terra sarà giardino, e la morte sarà sorella, e Gesù sarà glorificato nella carne umana, e in lui il mondo sarà il regno del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e anche noi finalmente saremo a casa. Basta.